Eze madruga.
Ed eccoci in diretta, vediamo se riusciamo a sentirci con il compagno. Ci senti? Pronto?
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, ti sentiamo benissimo. E quindi dicevamo, Colombia, questa domenica c'è il secondo turno delle elezioni presidenziali. I due candidati sono entrambi di destra, un caso particolare in un'America Latina dove ormai da più di un decennio ci sono governi socialisti o comunque che richiamano almeno nella retorica a modelli politiche sociali spostate a sinistra. Invece in Colombia ancora una volta addirittura il presidente di destra uscente Juan Manuel Santos si oppone un candidato ancora più di destra che fa riferimento all'area politica dell'ex presidente Álvaro Uribe. Ci vuoi spiegare un po' cosa significa, quali sono le differenze tra i due candidati, che blocchi sociali rappresentano?
Sì, allora, le differenze politiche e economiche tra i due candidati non sono delle differenze sostanziali, cioè entrambi i candidati, appunto Santos, l'attuale presidente Juan Manuel Santos, fu ministro della difesa durante il governo di Uribe e fu il ministro di difesa della guerra, il ministro della guerra del governo di Uribe. Quindi ha portato avanti, diciamo, una politica dal punto di vista militare, dal punto di vista del conflitto interno, molto molto aggressiva. Non so se ricorderete, fu Juan Manuel Santos come ministro di difesa a ordinare il bombardamento della zona di frontiera dell'Ecuador, causando una crisi internazionale che per poco non scaturiva in una guerra tra Ecuador, Venezuela e Colombia, perché Venezuela andò in appoggio alla sovranità, diciamo, violata dell'Ecuador. Dopodiché Santos arriva al potere nel 2010 con l'appoggio di Álvaro Uribe Vélez come continuatore della sua politica, ma nel corso dei 4 anni del suo governo si è distanziato non tanto come modello economico, perché il modello economico rimane assolutamente uguale, ma rispetto al conflitto armato, alla visione del conflitto armato, alla visione degli scandali, alla visione della relazione con il paramilitarismo, anche se poi lui appunto è figlio di questo stesso sistema. Oggi si confrontano da una parte Juan Manuel Santos, che propone la sua rielezione, dall'altra parte Iván Zuluaga. È il burattino un po' di Álvaro Uribe Vélez, che per la legislazione e per la Costituzione colombiana non può presentarsi nuovamente alle elezioni, e fondamentalmente quindi c'è questa opposizione tra Uribe e il suo burattino Iván Zuluaga e l'ex ministro di Uribe Juan Manuel Santos.
Senti, hai parlato appunto della differenza tra i due candidati, tra l'area uribista e quella che sostiene Santos, rispetto al conflitto armato. L'anno scorso sono state aperte a La Habana le trattative con le FARC. Ci vuoi spiegare un po' sia come sono andate avanti queste trattative, sia rispetto a questo come si divide il panorama politico colombiano, anche quello delle organizzazioni sociali, dei partiti o dei gruppi comunque che fanno riferimento alla sinistra?
Allora, le negoziazioni appunto vanno avanti praticamente da quasi 2 anni tra le FARC e il governo di Juan Manuel Santos, e sono delle negoziazioni in cui ed è la base fondamentale della differenza tra Uribe e Santos, quella delle negoziazioni, perché come dicevo prima, apro una parentesi, dal punto di vista di politica economica, una politica assolutamente neoliberista, una politica proiettata alla estrazione all'estrazione ossessiva delle risorse naturali, non c'è nessuna differenza tra i due candidati. La differenza è nella gestione del conflitto. Durante il governo di Santos sono stati, cioè durante la visione del governo di Santos, Idi Jaramillo, l'alto commissionario per la pace, che è quello che sta portando avanti e che ha costruito il marco giuridico, il quadro giuridico all'interno del quale si stanno svolgendo i negoziati di pace tra il governo e la FARC, è differente perché da una parte appunto il governo di Santos dice esiste un conflitto armato interno, esistono delle ragioni e quello che bisogna fare per uscire da questa situazione di conflitto armato è spingere la zona rurale colombiana a uno sviluppo che permetta loro di uscire da questa situazione premoderna o medievale in cui si ritrovano i contadini, abbandonare il narcotraffico e poter vivere, diciamo, più dignamente e partecipare, diciamo, alla vita nazionale, da una parte. Dall'altra parte che un partito di opposizione, anche se di sinistra, anche se radicalmente di sinistra, possa avere la capacità. Mi senti?
Sì, sì, ti sentiamo bene.
Ah, sì, perdono. Possa avere possa partecipare alla competizione politica attraverso delle elezioni e avere garanzie di sopravvivenza della sua partecipazione politica. Ricordiamo che nell'84 per esempio ci fu un accordo tra il governo di Belisario Betancourt e le FARC, in seguito al quale le FARC e i settori comunisti, il Partito Comunista e organizzazioni comuniste formarono un loro partito per partecipare alle elezioni. Questo partito fu massacrato, fu sterminato, e per cui poi alla fine le FARC appunto abbandonarono la via del dialogo e ritornarono alle armi. Per cui sono queste le caratteristiche della proposta di Santos. Dall'altra parte le caratteristiche della proposta di Iván Zuluaga, Álvaro Uribe Vélez, sono completamente differenti. Loro dicono non c'è una guerra, c'è un gruppo narco-terrorista che si confronta a uno Stato legittimo, lo Stato legittimo lo deve distruggere e la condizione per fare la pace è che la guerriglia praticamente ceda le armi, un cessate il fuoco unilaterale e l'abbandono di tutte le attività che loro considerano criminali e delittive. E dopodiché se ne può parlare di come fare la pace. Quindi da una parte Santos dice facciamo la pace tra due parti in armi che hanno le loro legittimità nel conflitto, e dall'altra parte Uribe dice no, prima si devono arrendere e poi facciamo la pace.
Ricordiamo per i radioascoltatori che invece il governo di Uribe fu protagonista proprio delle trattative con i paramilitari, di cui d'altronde era anche, diciamo, il rappresentante politico nel 2006, quindi in quel caso ci fu, sì, fu protagonista di questo avvenimento. Poi in realtà, come spesso abbiamo anche detto in radio,
ovviamente
sì?
dico ovviamente Uribe fa il paragone con il processo di pace con i paramilitari, che è un paragone che non ha nessun senso. I paramilitari hanno, nel momento in cui ha vinto Álvaro Uribe Vélez, che era, come tu dici, il loro rappresentante politico, hanno abbandonato tra virgolette le armi e certi di una garanzia, perché già avevano ottenuto il loro obiettivo, non avevano più la necessità di continuare a combattere perché avevano ottenuto l'obiettivo che era di raggiungere il potere. Quando Uribe fu eletto, il congresso colombiano, secondo le dichiarazioni degli stessi paramilitari, era composto da circa il 35% da emissari politici dei gruppi paramilitari. Dopodiché che questo nel corso degli anni si sia anche rivelato un po' una bufala, per cui adesso, anche se non si parla, il governo colombiano evita in tutti i modi di parlare di gruppi paramilitari. Adesso è fortissima nuovamente la presenza dei gruppi paramilitari, che sono più dedicati al crimine, al narcotraffico, che alla sterminazione dell'opposizione, anche probabilmente perché l'opposizione, diciamo, è già stata abbondantemente sterminata.
Sì, senti, rispetto a questo, prima mi dicevi che nonostante le trattative di pace, nell'ultimo anno ci sono stati numerosi episodi di violenza politica contro i componenti delle organizzazioni sociali, sindacali, contadine che combattono contro le multinazionali, i progetti del governo per i diritti dei loro appartenenti.
Sì, questa è una questione abbastanza che apre. No, Santos si presenta come il presidente della pace, il presidente democratico, il presidente che parla con l'opposizione, il presidente sotto il quale è possibile fare esercitare il diritto di opposizione politica di maniera democratica e pacifica. Ciò nonostante, nell'ultimo anno, nel 2013, è stato l'anno con da 10 anni non si vedeva un'ondata di violenza simile. Durante le manifestazioni di piazza sono state assassinate 19 persone nel quadro degli scontri di piazza. Questo non succedeva penso da 20 anni in Colombia. 19 persone assassinate durante manifestazioni sono un numero veramente altissimo. Circa un centinaio di oppositori, di difensori dei diritti umani sono stati assassinati. La situazione in generale l'anno scorso è stata molto molto più violenta rispetto agli anni anteriori, e questo, diciamo, un po' tende a smentire quest'immagine che Santos dà di sé. L'immagine che poi, appunto, l'immagine di Santos è questa immagine. Adesso c'è questa opposizione tra l'immagine che dà Santos di se stesso, cioè Santos si presenta come l'alternativa alla guerra senza fine, e l'immagine invece di guerriero che vuole la pace, però non con senza concessione ai gruppi tra virgolette terroristi, che è la proposta di Zuluaga. Realmente poi è difficile tracciare concretamente una linea di differenza tra i due candidati, appunto, se non questa del processo di pace.
Senti, ma quindi una possibile vittoria di Zuluaga metterebbe a rischio il processo di pace? Lui che dice che lo chiude se va al potere?
Ma lui dice una cosa e il giorno dopo dice quell'altro e non è d'accordo con se stesso. Cioè, lui a un certo punto nelle fasi più forti della campagna elettorale lui ha detto: la prima cosa che faccio è se mi eleggono presidente sospendo l'accordo di pace, che riprenderò solo nel momento in cui le FARC cedano le armi, praticamente. Non cedano le armi, le FARC si arrendano o dichiarano un cessate. E ovviamente questo tutti capiscono che questa cosa non è possibile, cioè le FARC abbandonerebbero immediatamente la negoziazione di pace se la condizione è quella di arrendersi. Tutta la comunità nazionale e internazionale ha fatto come un salto di sorpresa, perché appunto si sta investendo molto su questo concetto della pace, per cui 2 o 3 giorni dopo il candidato, lo stesso Iván Zuluaga, ha detto che no, non era proprio così, che si sarebbero rinegoziate le condizioni del negoziato di pace.
Senti,
però non ha parlato più di una sospensione.
E rispetto a questo, per un po' si è sentito pure dire che le FARC sarebbero state a favore di Santos proprio perché era il presidente della trattativa. In realtà, come si schiera la sinistra colombiana rispetto a queste elezioni?
Allora, rispetto a questo, cioè, rispetto alle elezioni, c'è un caos totale. Allora, ricordiamo innanzitutto quali sono stati un po' i dati delle elezioni. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che questo è il ballottaggio. Ci sono state le elezioni il 25 maggio, dal momento in cui nessuno dei candidati a presidente ha superato il 50%, bisogna fare un ballottaggio tra i due candidati principali, che sono Santos e Zuluaga. Zuluaga ha avuto il 29,25% dei voti e Santos il 25,6%. Vuol dire Santos in questo momento è in svantaggio rispetto alle elezioni. La sinistra, i cui voti potrebbero appoggiare, anche se probabilmente non sarebbero risolutivi per appoggiare Santos, perché la candidata del Polo Democratico ha raggiunto il 15% delle preferenze, si è divisa tra chi dice no, sono la stessa cosa, noi non possiamo introdurci in questo meccanismo, e quindi chi si sta facendo partigiano del voto in bianco, chi dice non rispondo, cioè nel senso alza le mani e lascia, diciamo, la libertà ai suoi elettori di scegliere cosa fare, e invece parte della dirigenza della sinistra si è dichiarata in appoggio a Santos, proprio per il timore di un ritorno della fine del negoziato di pace, dicendo che appunto appoggiare oggi Santos non vuol dire appoggiare Santos come persona, come uomo politico, come progetto politico, ma semplicemente vuol dire appoggiare il processo di pace. Cioè, ed in questo è super divisa. Le FARC, attraverso la voce del suo leader, del loro leader Timoshenko, si sono dette partigiane del voto in bianco, cioè di andare a votare ma non votare, lasciare la scheda in bianco. Alcuni leader del Polo, tra cui Carlos Gaviria, che è il leader storico del Polo, Clara Lopez, hanno dichiarato il loro appoggio assoluto a Santos. La Unión Patriótica, che è, diciamo, la parte comunista, l'organizzazione sociale e politica comunista, ha dichiarato il suo appoggio a Santos. Jorge Rigre Robledo, che è una parte considerevole del Polo Democratico Alternativo, si è dichiarato contrario a Santos e quindi partigiano del voto in bianco. Insomma, la sinistra arriva molto molto divisa. Perché arriva divisa? Perché da una parte è impresentabile appoggiare a Santos. Santos è un uomo assolutamente di destra, è stato il responsabile e l'emblema del militarismo sotto Álvaro Uribe Vélez, ed è una persona molto scivolosa, nel senso che lui fa accordi con tutti e non rispetta gli accordi con nessuno, quindi con i contadini vanno a fare lo sciopero, le manifestazioni, loro firmano un accordo che poi sistematicamente non rispetta, si dichiara rispettoso dell'opposizione politica, però poi firma e appoggia la cacciata di Gustavo Pedro dal municipio di Bogotà, il sindaco di Bogotà, che è stato cacciato e poi reintegrato in una sentenza del Consiglio di Stato. Santos rappresenta, questa è la voce di uno stimatissimo scrittore colombiano, William Ospina, che dice tra Santos e Zuluaga, dice Santos e Zuluaga rappresenta l'uribismo, rappresenta il dramma degli ultimi 20 anni in Colombia, cioè rappresenta il paramilitarismo, la parapolitica, le violazioni dei diritti umani, cioè tutto quanto le relazioni con il narcotraffico, quanto di peggio è potuto succedere negli ultimi 20 anni in Colombia, Zuluaga. Però Santos rappresenta quanto di peggio è potuto succedere in Colombia negli ultimi 100 anni, cioè Santos rappresenta la oligarchia bogotana in Colombia che ha governato sempre il paese, da sempre, da 100 anni, e che sono stati responsabili della guerra, dello sfollamento, dei desaparecidos, del narcotraffico, della corruzione, del tremendo ritardo in senso di sviluppo del campo colombiano. Sono responsabili di tutto, quindi è un po' difficile dover scegliere, diciamo così. Dall'altra parte, chi dice invece la sinistra, parte della sinistra, dice non è che stiamo scegliendo Santos, stiamo scegliendo la strada per disarmare il conflitto sociale economico del paese.
Senti,
con questa situazione si andrà alle elezioni.
Vedevo pure tra i dati una gigantesca astensione del 60%, che però credo che sia abbastanza in linea con le precedenti elezioni colombiane. Ci vuoi spiegare un po' anche il significato dell'astensione, come si vota in Colombia, perché tradizionalmente c'è un'astensione così alta, quali sono anche le componenti sociali del paese che vanno a votare, quelle che invece sono emarginate dalla vita politica elettorale, diciamo così?
Guarda, in Colombia tradizionalmente c'è sempre stata una forte astensione che non si può non sarebbe diciamo corretto definire un'astensione di protesta, un'astensione politica, sia un'astensione di disinteresse, di rassegnazione. Il trend, diciamo, degli ultimi anni continua a aumentare. Cioè, è vero che c'è il 60% di quest'anno è stato enorme, però anche gli altri continua a aumentare. Praticamente nel 2002 era stato del 54%, e sempre si era mantenuto intorno al 50-55%. E questa volta è salita, cioè c'è un 5% in più di astensione che se sommata al voto in bianco, che invece è una caratteristica delle ultime elezioni, perché c'è stato un forte movimento politico che spinge per il voto in bianco, che è stato più o meno del 6%, il dato è comunque molto forte. Il voto in bianco si può parlare di un voto di protesta, di un'astensione di protesta. Il voto astensionista in generale è un disinteresse, perché comunque alla fine la contesa politica che possa un'alternativa governare il paese, nessuno lo crede. Da 100 anni questo paese è governato sempre le stesse persone, e quindi la gente semplicemente non ci va perché non ci crede. Perché poi comunque quando le differenze, Santos, Uribe, Pastrana, la gente non le vive.
Certo.
C'è una differenza, cioè non è che ti cambia, non ti ha cambiato niente, la guerra è continuata, la corruzione dei politici enorme, ma proprio gigantesca, continua, la sofferenza economica di una parte della popolazione continua, e lo sviluppo, invece l'arricchimento eccessivissimo di una piccolissima parte della popolazione continua, cioè continua tutto come sempre, e quindi la gente semplicemente non ci va perché dice no, vado, sto a casa, mi riposo, non vado a fare la fila lì.
Certo.
Poi bisogna considerare in questo che ci sono in molti posti dove il voto è comprato, e quindi magari la tassa, magari invece la gente si va a votare, però va a votare perché comunque gli danno 50.000 pesos, che sono circa 20 euro, ti pagano se tu voti il candidato che ti paga. Insomma, quindi magari, e sono tante, tanta la gente viene pagata in questo senso.
Senti,
c'è uno scollamento fortissimo tra la gente e la politica. Ogni non so, ogni legislazione vengono arrestati un certo numero di funzionari, di congressisti, di governatori regionali, di sindaci, cioè tutti coinvolti in scandali di corruzione veramente atroci. Il sistema di salute colombiano non funziona perché si rubano tutti i soldi, quindi alla fine la gente dice vabbè, ma tanto uno e l'altro, ma che cambia?
E sicuramente non hanno torto. Senti, io ti volevo chiedere ancora un po' rispetto al modello economico colombiano, perché sappiamo che negli ultimi anni il Santos è stato anche letto dai giornali e dalle riviste della borghesia internazionale come un campione dello sviluppo colombiano, e mi dicevi anche che rispetto alle relazioni con i paesi vicini, che invece sono governati da governi di sinistra che si richiamano al socialismo del XXI secolo, fanno parte dell'alleanza bolivariana per le Americhe, quindi penso soprattutto al Venezuela e all'Ecuador, c'è stato anche un miglioramento delle relazioni sotto Santos. Ci vuoi parlare un po' di queste due cose e capire anche se questa che una vittoria di Zuluaga potrebbe portare dei cambiamenti rispetto alla vocazione economica estrazionista che favorisce l'ingresso delle multinazionali portata avanti da Santos? Anche su questo potrebbe portare un cambiamento la vittoria di Zuluaga?
Allora sì, ci sono degli elementi. Allora, sono praticamente tre domande. Allora, la prima sullo sviluppo economico. La Colombia, io vivo qui da 8 anni circa, e Colombia ha cambiato molto. È cambiata molto una parte della Colombia, nel senso che c'è una parte, la piccola parte ricca della Colombia si diventa sempre più ricca. Cioè comunque una massa di investimenti stranieri hanno portato alla crescita di quartieri d'elite, per esempio delle città di Bogotà, come di Medellin, come di Cali, ma soprattutto a Bogotà fondamentalmente, a Cartagena anche, dei quartieri dove di grattacieli, dei quartieri dove trovi di tutto, ristorante thailandese, ristorante non so, argentino. Ultimamente se tu vai in un quartiere ricchissimo ti trovi pure la mozzarella di bufala, insomma, cioè, nel senso c'è una parte molto molto ristretta della popolazione che in effetti sta meglio, sta molto molto meglio, c'è una crescita economica spaventosa, ma cresce l'economia di questa parte. L'altro tempo fa stavamo facendo una piccola indagine sul mercato, sul boom del mercato immobiliario, cioè la parte ricca di Bogotà, il metro quadrato ha lo stesso valore del centro di Manhattan di New York, insomma, cioè, dall'altra parte la parte povera della popolazione continua la povertà in un abbandono assoluto, in una condizione di indigenza, di povertà, di mancanza di accesso a cose fondamentali come la salute, una casa diciamo in condizioni degne e l'educazione. Quindi aumenta il prodotto interno brutto colombiano, aumenta, è aumentato moltissimo, perché è uno Colombia insieme a Brasile, a Cina, sono quei paesi che stanno comunque in una crescita economica molto molto importante, ma questa crescita economica è dovuta principalmente all'estrazionismo, cioè all'estrazione di risorse naturali, estrazione che non genera una crescita economica reale, cioè ci sa un volume di investimenti enorme, un volume di servizi che cresce, di servizi specializzati per imprese multinazionali dell'estrazione fondamentalmente di oro, petrolio e carbone, però non si sviluppa un'industria, non si sviluppa l'agricoltura, quindi in comparazione con l'enorme crescita dell'industria estrattiva, per esempio, si assiste a una deindustrializzazione del paese, cioè industrie, fabbriche, piccole fabbriche continuano a chiudere, quindi questo porta nuovamente a un aumento del divario. Nella classifica diciamo dei paesi del mondo, dei 160 paesi del mondo per differenza tra ricchi e poveri, per concentrazione della ricchezza, nella lista di 160 paesi Colombia sta al posto numero 148, cioè è uno dei paesi al mondo con più differenza tra ricchi e poveri. Questo, e questo non l'ha cambiato tanto, se non lo cambia Uribe, non lo cambierà Zuluaga, non lo cambia nessuno.
Certo. E rispetto?
La politica economica di entrambi i candidati è focalizzata, incentrata esclusivamente alla promozione dell'industria estrattiva, e questo appunto, l'industria estrattiva non genera industria, non genera sviluppo. Cioè, se tu monti una fabbrica di macchine, tu devi montare una fabbrica che ti fa i sedili, quelli che ti fanno i vetri, nel senso tu generi da un certo punto di vista un indotto economico. Se devi estrarre materiali non c'è nessun indotto.
Certo.
Ma la questione dell'industria estrattiva potrebbe essere abbastanza forte nella determinazione tra i due candidati, perché uno degli impedimenti più forti per l'industria estrattiva in Colombia è la presenza del conflitto armato. Cioè, qualche tempo fa stavamo facendo un'intervista al vicepresidente dell'Anglo-Con Ashanti, una delle imprese minerarie più aggressive che c'è in Colombia. Ovviamente hanno richiesto 2 milioni di ettari per estrarre oro, e loro per esempio una cosa dicevano, che più del 50% dei loro contratti di concessione non riuscivano a portarli a realizzarli per la presenza del conflitto armato interno. Per cui probabilmente parte dell'industria estrattiva, parte della comunità empresariale e internazionale spinge più alla fine del conflitto, e anche per questo secondo me Zuluaga si è dovuto ritrattare 2 giorni dopo della sua dichiarazione in cui diceva che avrebbe sospeso i negoziati di pace, perché appunto avrebbe scontentato una parte enorme, diciamo, di tutti gli investitori, tutti gli sciacalli internazionali che stanno investendo in Colombia.
Senti, rispetto alle relazioni con i paesi vicini?
Rispetto alle relazioni con i paesi vicini, anche lì, diciamo, l'immagine che dà Santos è un'immagine assolutamente molto più rassicurante. Santos appunto è uomo della diplomazia tradizionale colombiana, dell'elite che da 100 anni ha governato questo paese e che ovviamente anche negli interessi di sviluppo industriale non cerca nessuno scontro con i vicini. Per quello anche queste relazioni che erano così tanto forti e violente, diciamo, verbalmente dal punto di vista diplomatico, fondamentalmente con Ecuador e con Venezuela, con Santos si sono assolutamente modificate, in un senso si sono tranquillizzate. Se per esempio durante la crisi che c'è stata in Venezuela con le manifestazioni della destra e tutti i disordini che sono stati creati, la posizione del governo colombiano si è distaccata per una posizione di grandissima diplomazia. Loro non hanno, mentre Uribe gettava legna al fuoco e i mezzi di comunicazione colombiani più a destra anche loro buttavano benzina sul fuoco, le dichiarazioni ufficiali del governo colombiano si sono caratterizzate per una diplomazia e un rispetto, diciamo, per il governo democraticamente eletto del Venezuela addirittura eccessiva, diciamo, visto le tradizionali differenze tra i due paesi. E quindi se venisse eletto Zuluaga Uribe, diciamo, queste relazioni chissà potrebbero peggiorare, nel senso che comunque c'è una componente della destra, per esempio della destra statunitense, che fortemente spinge per un golpe di Stato, per un colpo di Stato in Venezuela, che nel caso il governo Santos non ha trovato nessun appoggio, o nessun appoggio diciamo evidente, esplicito, e nel caso ci fosse un governo Zuluaga Uribe, probabilmente Colombia potrebbe essere, nel caso di una nuova acutizzarsi la crisi in Venezuela, il punto di lancio per degli attacchi militari o comunque delle tensioni dal punto di vista militare.
Senti, uno degli avvenimenti politici di maggior rilievo degli ultimi mesi è stato il paro agrario, lo sciopero con blocchi delle strade da parte di numerose organizzazioni contadine in tutto il paese, un paro agrario che si è tentato di replicare qualche settimana fa, se non sbaglio. Ci puoi dire com'è andato e anche aggiornarci su eventuali altre lotte di base all'interno del paese?
Il paro nell'agosto dello scorso anno c'è stato un paro agrario, paro agrario intendiamo uno sciopero dei contadini autonomi, non dei braccianti, che hanno occupato e bloccato praticamente tutto il paese, da nord a sud, da est a ovest. E questo paro nell'agosto del 2013 aveva l'obiettivo ricalcava il problema della zona rurale della produzione contadina in Colombia, un problema che è legato all'abbandono totale dello Stato nei confronti dell'agricoltura. Lo Stato colombiano non aiuta l'agricoltura dal punto di vista di sistema di credito, di formazione, ma non aiuta nemmeno l'agricoltura rispetto al commercio con l'estero, incluso gli accordi di libero commercio che sono stati firmati negli ultimi anni mettono i contadini colombiani, che appunto non hanno nessun appoggio da parte dello Stato, a competere direttamente con i contadini statunitensi, per esempio, che godono di un tradizionale appoggio, una forma di contributi da parte del governo degli Stati Uniti. Ugualmente devono buttati in un terreno di competizione con Cile, Argentina, con altri paesi dove l'agricoltura è molto più avanzata, e quindi questo ha portato a una crisi del campo colombiana. Crisi acutizzata dal fatto che Colombia comunque, con l'esportazione delle risorse naturali che vengono esportate in dollari, con l'esportazione della coca che viene pagata in dollari, negli ultimi anni ha avuto una rivalutazione monetaria molto forte, e per cui la rivalutazione monetaria, se ti metti poi nel campo del commercio internazionale, distrugge la possibilità di esportazione. Per cui poi, a parte questo, c'è la tradizionale, il fatto che l'elite colombiana e le classi al potere sono classi che si sono appropriate indebitamente della terra e che usano questa terra per un allevamento estensivo di bovini, che è un'attività economica assolutamente suicida, per una zona assolutamente suicida, perché non generi impiego, non sfrutti la terra, distruggi la terra per mettere due vacche poi per un ettaro di terra. Però loro si sono impossessati la terra, hanno cacciato i contadini che sono dovuti andare nelle zone più montagnose e più improduttive per dare spazio a questo allevamento inutile di bovini, per cui c'è anche un conflitto, perché molti contadini vorrebbero ritornare alle terre delle pianure, che sono più produttive.
Senti,
manifestazioni in tutti i posti, ci sono stati 19 morti nel paro, cioè quei morti di cui parlavo inizialmente sono stati dovuti alla repressione di esercito e polizia nei confronti dello sciopero dei contadini, e sono stati firmati una serie di accordi con il governo Santos, accordi che puntualmente, come sempre fa Santos, non ha rispettato, e per cui il mese scorso c'è stato un nuovo paro che però ha trovato la sinistra colombiana molto divisa, perché era un paro alla vigilia delle elezioni e, come dicevo prima, che la sinistra si incontra molto divisa sulla posizione di Santos, parte delle organizzazioni non hanno voluto mobilitare fortemente contro il governo e contro l'incompimento degli accordi, per evitare di favorire direttamente il candidato dell'uribismo, Iván Zuluaga. Cioè.
Senti, rispetto a altre lotte in corso nel paese, c'è qualcosa di notevole da ricordare?
Ma fondamentalmente le lotte in questo momento in corso del paese sono lotte come il settore, diciamo, industriale operaio è praticamente inesistente in questo paese. Le lotte sono contro i megaprogetti. In questo momento si sta iniziata l'inondazione della diga di Sogamoso in Santander, nel nord di Santander, e ci sono molte tensioni tra popolazioni locali e esplotazione di risorse naturali. Ovviamente moltissima gente è sicuramente preoccupata delle concessioni smisurate che il governo colombiano ha dato alle multinazionali del petrolio, del carbone, dell'oro, che praticamente hanno una libertà assoluta di movimento, una quantità di milioni di ettari gigantesca, e le forze armate che fanno praticamente che svolgono un ruolo in pratica di vigilanti privati di queste imprese multinazionali, e questo genera moltissimi conflitti con le popolazioni locali, per cui c'è conflitti appunto hanno a che vedere con l'uso della terra, la militarizzazione del territorio e fondamentalmente con la riduzione dell'accesso all'acqua, perché tutta l'industria estrattiva necessita una grandissima quantità di acqua.
Senti, siamo arrivati ormai a tipo 40 minuti di intervista, quindi io, se non hai altre cose da aggiungere, ti saluterei. Che dici?
Ciao.
Grazie. No, dimmi te se volevi aggiungere qualcosa di importante.
No, non mi sembra. No, non c'è nient'altro da aggiungere. Appunto, staremo a vedere che cosa succederà domenica. Alcuni propongono degli scenari mostruosi in caso di vittoria di Zuluaga, altri dicono uguale, Zuluaga e Santos, comunque il processo di pace va avanti perché nessuno dei due contendenti ha più la forza di portare avanti il conflitto, e vedremo cosa succederà.
Bene, dai, allora nel caso ci risentiamo lunedì prossimo, nel caso appunto ci sia qualcosa da aggiungere di scenario imprevisto che non abbiamo detto oggi. Grazie mille e ci sentiamo presto, allora. Ciao.
Ciao, a presto.
Ciao, ciao.
En el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere con los